Taglio voleva aprire con una parola di preghiera. Signore, ti ringrazio per il privilegio che mi dai di essere qui anche oggi a predicare la tua parola. Signore, ti ringrazio per questa chiesa, ti ringrazio per questa lampada che tu hai acceso in grossito, Signore. Ti prego di aiutarci a farla brillare perché la sua luce si veda da lontano, Signore, e attiri a sé molte persone. E ti prego anche di guidare la mia bocca per non confondere la tua semplice verità con sciocche parole, Signore. Io ho sempre timore di confondere la tua verità, Signore, che è semplice e chiara, con delle parole che sono sciocche e inutili. Quindi ti prego, guida la mia bocca anche stasera, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, nel libro dei Giudici ci sono due frasi che, se anche non leggi il libro, già rendono l'idea di com'era la situazione a quei tempi. La prima frase, che è ripetuta ogni volta che muore un giudice, e poi i figli di Israele tornarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Ogni volta moriva un giudice, succedeva questo: il giudice le guidava, poi moriva e loro tornavano a fare il male. Ma c'è un'altra, più interessante, che è alla fine del libro, e a quei tempi non c'era un re in Israele e ognuno faceva ciò che sembrava giusto ai suoi occhi. Questa è una verità semplice: se Dio non è sovrano nella tua vita, se Dio non è sovrano nella tua vita, se Dio non è il re nel tuo cuore, inevitabilmente tu farai ciò che è male ai suoi occhi. Ma anche nei due libri dei re c'è una frase ricorrente che rende molto bene l'idea di com'era la situazione al tempo dei re. Questa frase è: fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e si comportò peggio di quelli che l'avevano preceduto. Questa frase è usata con qualche variante per tutti i re di Israele e per molti re di Giuda. Ora, senza conoscere tutti i dati, senza avere un termine di paragone, è facile tirare delle conclusioni sbagliate, delle conclusioni non corrispondenti al vero, non complete. Sapete, quando ero ragazzo mi raccontavo la storia di un ciclista di San Martino sul Fiora. Forse Giuliano lo conoscerà. E questo uomo era partecipato a una corsa ciclistica e tornò in paese con la coppa per il terzo posto. Ora, quel piccolo paese c'erano pochi atleti e quei pochi a tutte le gare in cui avevo partecipato non erano mai andati oltre l'ultimo posto, quindi fu gran festa in paese, perché un San Martinese che arrivava terzo nella gara era una cosa di gioia per tutto il paese, un orgoglio. Fu organizzata una festa in piazza con la banda, con il rinfresco, fu eretto un palco, quest'uomo fu chiamato sul palco, fu plaudito da tutto il paese, e a un certo punto uno degli organizzatori, chiaramente per dare più risalto a questa sua impresa, gli chiese: ma dici, quanti erano iscritti a questa gara? E lui candidamente disse: tre. Quindi, non conoscendo dati, loro hanno tirato una conclusione sbagliata. Lui in realtà è arrivato ultimo. Per capire bene cosa significa questa frase, fece il male agli occhi dell'Eterno e si comportò peggio di quelli che avevano preceduto, dobbiamo vedere il prototipo, cioè il primo re come si è comportato, per capire poi come si possono essere comportati gli altri. La settimana passata abbiamo visto come Salomone, negli ultimi anni della sua vita, si sviò e si allontanò da Dio, adorando idoli, facendo altre cose sbagliate, e per questo motivo Dio decise che il regno, dopo la sua morte, sarebbe stato diviso in due parti. E lui scelse Geroboamo come primo re del regno del nord, che fu costituito da 10 tribù, mentre Giuda e Beniamino costituirono il regno del sud. Leggiamo Primo Re, capitolo 11. Versetti 29 in poi. Ora, in quel tempo, mentre Geroboamo usciva da Gerusalemme, il profeta Ahijà di Shilò, che indossava un nuovo mantello, lo incontrò per la strada ed erano solo loro due in campagna. Ahijà prese il mantello nuovo che indossava e lo stracciò in 12 pezzi. Quindi disse a Geroboamo: prendine per te 10 pezzi, perché così dice l'Eterno Dio di Israele: ecco, io strapperò il regno dalle mani di Salomone e darò 10 tribù a te, ma a lui rimarrà una tribù per amore di Davide il mio servo e per amore di Gerusalemme, la città che ho scelto fra tutte le città delle tribù di Israele, perché essi mi hanno abbandonato e si sono prostrati davanti a Astoret, la dea di Sidoni, davanti a Chemosh, il dio di Ammon, di Moab, e davanti a Milcom, il dio dei figli di Ammon, e non hanno camminato nelle mie vie per fare ciò che è giusto ai miei occhi e osservare i miei statuti e i miei decreti come fece suo padre Davide. Quindi Ahijah per bocca di Dio fa una promessa a Geroboamo che vediamo più avanti, versetto 37: così io prenderò te e tu regnerai sopra tutto ciò che il tuo cuore desidera e sarai re sopra Israele, e avverrà che se tu ascolti attentamente tutto quello che ti comando e cammini nelle mie vie e fai ciò che è giusto ai miei occhi, osservando i miei statuti, i miei comandamenti, come fece Davide mio servo, io sarò con te e ti edificherò una casa stabile come l'edificai a Davide e ti darò Israele. Ora, mi sembra che non c'è niente a interpretare, la Bibbia dice quello che dice. Dio aveva costituito Geroboamo re di Israele, gli aveva fatto una promessa di essere re di Israele e gli aveva posto delle condizioni affinché il suo regno fosse stabile: credergli, riconoscerlo come Dio e quindi obbedirgli e servirlo in quanto tale. Vediamo che cosa fece Geroboamo. Era una cosa, mi sembra, molto semplice. Geroboamo, in capitolo 12, era poco che era stato nominato re, tra le altre cose lui aveva già avuto una dimostrazione che Dio manteneva la sua promessa, perché Roboamo, che era re di Giuda, aveva donato un esercito per fare guerra a Israele, ma Dio l'aveva fermato. Gli ha mandato un profeta e ha detto: lasciate perdere, perché questo viene da me. E quindi aveva difeso Geroboamo. Lui ha fatto, Dio ha già fatto la sua parte. Geroboamo, nel capitolo 12, versetto 26, Geroboamo disse in cuor suo: ora il regno tornerà probabilmente alla casa di Davide. Se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire sacrifici nella casa dell'Eterno, i cuori di questo popolo si volgeranno nuovamente verso il suo signore, verso Roboamo, re di Giuda. Così mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda. Dopo essersi consigliato, il re fece due vitelli d'oro e disse al popolo: è troppo per voi salire fino a Gerusalemme, o Israele. Ecco i tuoi dei che ti hanno fatto uscire dal paese d'Egitto. Ne collocò quindi uno a Betel e l'altro a Dan. E questo fu causa di peccato, perché il popolo saliva fino a Dan per prostrarsi davanti a un vitello. Egli costruì anche templi sugli altri luoghi e fece sacerdoti presi da ogni ceto di persone che non erano figli di Levi. Geroboamo istituì una festa nell'ottavo mese, il quindicesimo giorno del mese, simile alla festa che si celebrava in Giuda, e offrì sacrifici sull'altare. Così fece a Betel per sacrificare i vitelli da lui fatti, e a Betel stabilì sacerdoti negli altri luoghi che lui aveva eretto. Perfetto. Per paura di perdere il trono che Dio gli aveva dato, Geroboamo, a condizione di essergli fedele chiaramente, Geroboamo si allontanò da Dio, fece esattamente il contrario. Dio gli aveva promesso di dargli il trono se fosse stato fedele. Lui dice: no, io ho paura di perderlo, mi allontano da Dio, così risolvo il problema. Lui aveva adorato degli idoli, non solo si è allontanato da Dio, ma aveva allontanato anche tutto il popolo. E pensate, per fare questa mossa così astuta, si era pure consigliato con altri. Nel libro di Deuteronomio, Mosè invita più volte il popolo a ricordare il passato e a tramandare le cose che avevano visto alle generazioni future, per non dimenticare, non dimenticate, non dimenticate. Decine di volte Mosè dice questa cosa. Ora, chiaramente la famiglia di Geroboamo non aveva sentito da questo orecchio, perché altrimenti Geroboamo avrebbe saputo che era già successo che un vitello d'oro fosse stato costruito e adorato in Esodo 32:3, quando Mosè era sul monte Sinai per ricevere le tavole della legge e non tardava a tornare, loro chiesero ad Aronne di fargli un idolo. E dice: così tutto il popolo staccò gli anelli d'oro che avevano ai loro orecchi e li portò ad Aronne, il quale li prese dalle loro mani e, dopo averlo modellato con il cesello, ne fece un vitello di metallo fuso. Allora essi dissero: o Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Roboamo usò le stesse parole, ma Roboamo avrebbe dovuto sapere che a causa di quel vitello morirono 3.000 persone in un giorno solo. Quindi forse se lui avesse saputo, se avesse ricordato questo, si sarebbe comportato in un altro modo, un pochino più saggio. Questo sciocco re, invece di fare la cosa più semplice che poteva fare, cioè credere a Dio, riconoscerlo come tale e fare quello che gli era stato detto, decise che c'era un sistema migliore. Pose la sua fede in due vitelli d'oro, costituì dei sacerdoti che non erano nella volontà di Dio, e istituì una festa che Dio non aveva comandato in un mese che Dio non aveva scelto, e così facendo si tirò addosso la sua rovina con le sue stesse mani. Ma vedete com'è attuale l'Antico Testamento? Quante volte l'ho detto io che è attuale. Dio ci ha fatto una promessa simile a quella che fece a Geroboamo. Dio ci ha promesso un posto di grande prestigio. In Giovanni 14 Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio, credete anche in me, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto e quando l'avrò preparato ritornerò presso di voi e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. In Giovanni 1:12 è scritto che chiunque crede in Gesù ha ricevuto l'autorità per diventare figlio di Dio. Questa, se pensate, è una promessa molto più grande di quella fatta a Geroboamo, perché Geroboamo in fin dei conti era solo re di Israele. Noi abbiamo avuto l'autorità, abbiamo ricevuto l'autorità di diventare figli del re di tutti i re. Non c'è paragone con la promessa di Geroboamo, un semplice re sulla terra. Gesù, Dio, ha posto condizioni simili a quelle che pose a Geroboamo. Nei versetti che stavamo studiando, Giovanni capitolo 6, quando i farisei chiedono a Gesù cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio, Gesù rispose: questa è l'opera di Dio, credere in colui che gli ha mandato. Il versetto che stiamo studiando adesso dice che questa è la volontà di Dio, che chiunque crede in Gesù abbia vita eterna. Questa è la stessa cosa che era stata chiesta a Geroboamo: credere in Dio. Quindi Gesù dice che è sufficiente credere in Lui per avere vita eterna, ma aggiunge anche che è necessario riconoscerlo come Dio, perché in Giovanni capitolo 8 versetto 24 lui dice sempre ai farisei: perciò vi ho detto che voi morirete nei vostri peccati, perché se non credete che io sono, voi morirete nei vostri peccati. Cioè, se voi non credete che io sono Dio, morirete nei vostri peccati. Io potrei citare decine di altri versetti, centinaia. Mi sembra evidente che già da questi la promessa di Dio è subordinata a due condizioni: credere in Gesù, cioè nel suo sacrificio col quale ci ha sostituito per la condanna dei nostri peccati, e riconoscerlo come Dio. Puoi fare queste due semplici cose, o fare come Geroboamo e pensare che conoscere un sistema migliore. Ma se scegli questa strada, se pensi di conoscere un sistema migliore, se pensi che può essere giustificato per le tue opere, perché frequenti questa chiesa o un'altra chiesa, perché fai delle offerte, perché sei buono, perché, o ti affidi magari a Maria, a qualche santo, a una porta da attraversare durante il giubileo. Tu stai donando un vitello d'oro. E questo ti porterà a dei problemi come li portò Geroboamo. Quando fai contare di quello che Dio vuole che tu faccia, sicuramente Dio interverrà. Infatti, proprio mentre Geroboamo bruciava incenso sull'altare che aveva appena costruito per adorare questi vitelli d'oro, celebrando la festa che si era inventato nel mese che aveva scelto, la Bibbia dice che si presentò da lui un uomo di Dio, cioè un uomo che Dio aveva scelto per compiere una missione. Quest'uomo fece a re una profezia che definirei di lunga gittata, perché si sarebbe avverata dopo circa 300 anni. La profezia annunciava un giudizio, ma non su Geroboamo, un giudizio sull'altare. Era una delle profezie più dettagliate dell'Antico Testamento, a esclusione chiaramente di quelle su Gesù. Questa profezia era contro il sistema religioso che Geroboamo si era inventato, era talmente precisa che veniva anche indicato il nome del re che l'avrebbe portato a compimento, cioè Giosia. Ora, dato che si trattava di una profezia che nessuno dei presenti avrebbe potuto vedere e avverarsi, necessitava di un segno di conferma, e quest'uomo disse che l'uomo di Dio disse che il segno sarebbe stato dato immediatamente, in quanto l'altare si sarebbe spaccato e la polvere che c'era sopra si sarebbe sparsa. Il re, irritato da questa intromissione nella sua festa, pensò di essere ancora in controllo della situazione, stese la mano verso l'uomo di Dio dicendo alle sue guardie: prendetelo! Ma la sua mano si seccò e non poté più, rimase con la mano così secca. Nello stesso momento l'altare si spaccò e la polvere si sparse, come era stato dichiarato dall'uomo di Dio. Geroboamo ebbe un'altra occasione per meditare sulla sua stoltezza. Aveva avuto la prova che era Dio, non lui, in controllo della situazione, che era Dio ad avere autorità e non lui, che gli dei che stava adorando non avevano nessun potere, erano impotenti, ma Dio era potente e poteva fare quello che voleva. I suoi dei non potevano essere di nessun aiuto. Ora, lui in un certo modo riconobbe che Dio era più grande di lui, ma una volta di più dimostrò la sua stoltezza, perché lui, versetto 6 del capitolo 13, dice: allora il re si rivolse all'uomo di Dio e gli disse: te supplica all'Eterno, il tuo Dio, e prega per me affinché mi sia resa la mano. L'uomo di Dio supplicò all'Eterno e il re riebbe la sua mano, che tornò come era prima. Neanche di fronte all'evidenza questo sciocco re volle fare la cosa giusta, cioè arrendersi a Dio. Prega il tuo Dio, disse. Questo è comunismo. Tu preghi il tuo Dio, io prego il mio, lui prega il suo. Tanto è uguale, è tutta la stessa cosa, non c'è nessun problema. Assolutamente falso. Quel giorno c'era un solo Dio che poteva fare quei due grandi segni che aveva appena fatto, spaccare l'altare e seccare la mano del re. E c'era un solo Dio che poteva restituire a Geroboamo la sua mano, l'uso della sua mano, come poi fece. E anche oggi c'è un solo Dio che può perdonare i tuoi peccati. Non serve pregare a Allah, pregare a Buddha o chi che sia. C'è un solo Dio che può perdonare i tuoi peccati. E a Lui, e a Lui solo, che ti può rivolgere per avere i tuoi peccati perdonati. Anche gli scribi, che si affidavano alla legge, sapevano questa cosa. Infatti in Marco capitolo 2, versetti da 4 a 7, si racconta la storia di quel paralitico calato dal tetto dai suoi amici. Versetto 5 dice: come Gesù vide la loro fede, disse al paralitico: figliolo, i tuoi peccati si sono perdonati. Ora vi erano da seduti alcuni scribi, i quali ragionavano con loro: perché mai costui parla in questo modo? Egli bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? anche i farisei, anche gli scribi sapevano che solo Dio può perdonare i peccati. Nonostante si affidasse a leggi, dovevamo chiaro questa cosa. Non ci rendiamo conto del valore che aveva, ma lo sapevano. Ma tornando a Geroboamo, la sua stoltezza non aveva limiti. Non c'era un limite alla stoltezza di Geroboamo. Quando alla fine la giusta ira di Dio si rivolse verso di lui e verso la sua famiglia, un suo figlio si ammalò. E guardate capitolo 14, che cosa fece, dal versetto 1 al 4. In quel tempo Abijah, figlio di Geroboamo, si ammalò. Geroboamo disse a sua moglie: levati, ti prego, e travestiti, perché non si sappia che tu sei la moglie di Geroboamo, e va a Shiloh, ecco là c'è il profeta Ahijah, che mi ha predetto che sarei stato re su questo popolo. Prendi con te 10 pani, alcune focacce e un vaso di miele, e va da lui, egli ti dirà ciò che avverrà del fanciullo. La moglie di Geroboamo fece così, si levò, andò a Shiloh e giunse a casa di Ahijah. Ahijah non poteva vedere perché i suoi occhi erano offuscati a causa della vecchiaia. Quando si trovò in grande difficoltà, Geroboamo finalmente si ricordò che esisteva un Dio. Che esisteva un Dio che gli aveva fatto una promessa. Questa è una cosa che fanno in molti. Quando sono in difficoltà si ricordano che c'è Dio. Anche i non credenti, quando sono nei problemi, sono disposti a credere in un Dio. Ma anche in questo caso, Geroboamo agì come lo storto che era. Pensò di poter ingannare Dio e il suo profeta, approfittando della difficoltà che il profeta aveva di vedere. Anche questo è un atteggiamento diffuso, sia tra credenti che non credenti. Ma la Bibbia dice in Galati capitolo 6, versetto 7, non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, quello pure raccoglierà. Inutile dire che l'inganno di questo sciocco re non ebbe neppure inizio, perché il profeta Ahijah smascherò sua moglie prima ancora che lei cominciasse a fingere di essere un'altra. La Bibbia dice in Osea capitolo 8 versetto 7: poiché seminano vento raccoglieranno tempesta. Ora, io ho lavorato più di 40 anni in campagna e posso dirvi alcune cose sulla semina. La semina va fatta nel modo giusto, al momento giusto, chiaramente. Una volta seminato raccoglierai quello che hai seminato. Se semini patate non raccoglierai grano, ma patate. Raccoglierai in quantità molto maggiore di quello che hai seminato, perché per esempio il grano, si semina un quintale e mezzo, due quintali di grano per ettaro, se ne raccoglie 30, 40, 70, secondo della stagione, secondo di... cioè molto, molto di più. Ma questo vale sia nel bene che nel male. La Bibbia dice che chi semina vento raccoglierà tempesta. Se semini male, raccoglierai male. Raccoglierai moltiplicato quello che hai seminato. La storia di Geroboamo ci insegna due grandi lezioni. La prima è che puoi fidarti di Dio, ma devi rispettare le sue condizioni. Non puoi dire come fanno molti: ah, io credo ma a modo mio. Ci sono solo due modi per credere: come dice Dio e quello sbagliato, non ce ne sono altri. La seconda lezione è che non puoi ingannare Dio. Puoi ingannare gli altri, puoi ingannare te stesso, ma non Dio. Basato su queste due lezioni, ti dico che se non sei credente, tu puoi fidarti di Dio. Lui mantiene le sue promesse. Lui ha promesso che avrebbe mandato un Salvatore e l'ha fatto. Ha promesso che ci avrebbe dato la vita eterna. E a chi ha creduto in Gesù l'ha fatto. Se ha mantenuto queste altre promesse, tu puoi fidarti di Dio che manterrà anche quella, di dare la vita eterna a te che non credi. C'è una sola cosa, c'è una condizione: devi riconoscere di essere un peccatore bisognoso di perdono e credere che il sangue di Gesù sia sufficiente a darti questo perdono. Ma questo perdono devi chiederlo personalmente a Dio. Nessuno può farlo al tuo posto. La Bibbia dice che c'è un solo mediatore tra Dio e l'uomo, che è Gesù Cristo uomo. Se sei un credente, invece, dovresti sapere che Dio non si può ingannare. Che Dio ti smascherà prima che tu pensi di ingannare. Preghiamo. Signore, grazie per la lezione che ci ha dato con la vita di Geroboamo.